Non buttare rifiuti in giro, non abbandonare gli oggetti che non usiamo più e poi vediamo, far parlare gli oggetti. Sì, perché gli oggetti parlano, ci possono dire qualcosa, raccontare da dove vengono, chi li ha usati, dove vanno, a che cosa servivano. Voi le avete queste risposte? Buongiorno bambini, siamo a una nuova puntata di Eco Junior e scusate se ho un tono di voce un po' così, ma mi stavo facendo delle domande proprio a proposito degli oggetti, delle cose che troviamo in giro oppure che buttiamo, e questo non dovremmo farlo, in modo non appropriato, quindi non nei contenitori giusti, oppure che troviamo, come vi dicevo prima, attorno a noi e non sapendo cosa farne, li smaltiamo in modo poco educato oppure non ci chiediamo nemmeno se quell'oggetto vuole parlare, se ha qualcosa da dirci e magari se ha qualcosa da raccontarci anche proprio dell'ambiente in cui si trova, oppure delle sue origini, perché è stato creato, chi l'ha abbandonato lì, che cosa ci fa in quel punto e perché non si trova in un altro posto, in un'altra zona. Insomma, le cose che noi possiamo trovare o possiamo abbandonare, e questo, come vi ho detto prima, sarebbe meglio non farlo, hanno una loro storia e a volte ci parlano, ma ci parlano in modo a volte evidente e noi non possiamo dire non capisco cosa mi dice questo oggetto, altre volte invece lo fanno in modo un pochino più nascosto e quindi toccherà a noi cercare di decifrare in che lingua gli oggetti ci parlano e soprattutto che cosa ci vogliono dire. Sono tante le persone che cercano di capire che cosa vogliono dire gli oggetti che appartengono alla nostra vita, che noi usiamo tutti i giorni oppure che hanno usato persone nel corso della storia, magari negli anni e nei secoli precedenti. Tra le tante persone che fanno questo, che hanno questa attenzione nei confronti degli oggetti, ci sono gli archeologi. E cosa c'entrano gli archeologi con l'ecosostenibilità, con il rispetto dell'ambiente e con il mantenimento di uno stile di vita che non danneggi l'ambiente stesso in cui noi siamo inseriti, che è un po' lo scopo della nostra trasmissione. C'entrano tanto perché loro comunque lavorano con gli oggetti. Scavano, li trovano, li studiano, li catalogano, li elencano, li fanno confluire nei depositi dove poi vanno in continuazione a riguardarli, a ristudiarli, a cercare di capire che cosa dice quell'oggetto e di conseguenza anche chi l'ha usato. E facendo questo lavoro hanno un massimo rispetto dell'ambiente perché tutto quello che sta attorno a noi ci serve per capire come siamo stati, come siamo e anche come saremo. Dunque, da queste domande e perplessità che vi ho così raccontato e ho condiviso con voi all'inizio della trasmissione, vorrei parlare con un'archeologa che si chiama Giovanna Baldassarre. Sarà ospite tra poco in trasmissione e insieme ad altri 5 archeologi che sono Elisabetta Giorgi, Samantha Mariotti, Nina Marotta e Francesco Ripanti ha scritto un libro che si chiama Archeo Kids dell'editoriale Scienza, che costa 14,90 euro, a 96 pagine. Sapete che a me piace dirvi anche questi dettagli perché se poi volete andare a comprarlo è importante anche saperlo. Ma soprattutto mi è piaciuto invitarla in trasmissione proprio per chiederle se lei sa rispondere a quelle domande che io mi facevo all'inizio. Adesso io mi fermo perché voglio proprio sentire da lei se ci sono delle risposte a quelle domande. Quindi tra un attimo ritorno, ma non torno da sola, torno con Giovanna Baldassarre. A tra poco, ciao! Eccomi, sono tornata e come vi avevo detto poco fa, non sono tornata da sola, ma ho un ospite che mi fa molto piacere presentarvi. Si chiama Giovanna Baldassarre, è un'archeologa e fa una professione, esercita una professione che io ho sempre sognato da piccola, anche perché vi svelerò un mio segreto. Quando frequentavo le superiori, una delle mie insegnanti, oltre a insegnare nella mia classe, era archeologa e arrivava con gli stivaloni sporchi di fango. Era una cosa che ci affascinava tantissimo e ci raccontava quello che stava facendo. Quindi io sono emozionata di avere in trasmissione un'archeologa e innanzitutto le do il benvenuto. Benvenuto Giovanna, grazie.
Grazie, benvenuti, buongiorno
ecco,
a tutti.
Eccoci qui. Io l'ho invitata proprio perché è una delle autrici del libro bellissimo che si chiama Archeo Kids, che ho avuto la fortuna di leggere e di guardare con molta attenzione, in cui appunto poi ci spiegherà lei bene quali sono i contenuti, ma tra gli altri io ho proprio notato un'attenzione particolare nel vostro lavoro a tutto quello che ci circonda e che va anche rispettato, perché se voi portate avanti degli scavi in modo sbagliato, piuttosto che distruggete degli oggetti, oppure non rimettete a posto, per dirla in modo molto banale, fate del male all'ambiente, ma poi anche alle vostre scoperte che non vanno più nella giusta direzione. Quindi innanzitutto volevo chiederle che cos'è, cosa fa un archeologo e quali sono le, diciamo così, le cose più belle del vostro lavoro, anche nel rispetto dell'ambiente, ovviamente.
Ok, allora innanzitutto bisogna dire che il lavoro dell'archeologo è molto complesso e molto sfaccettato, nel senso che l'archeologo non si limita soltanto a scavare, che è quello che appunto sappiamo tutti o che comunque i media ci dicono, ma il suo compito non è soltanto quello di ritrovare le tracce del passato e quindi di decifrare in qualche modo i segni materiali che sono nascosti nei paesaggi urbani ma anche rurali che ci circondano e rendere nuovamente visibili queste tracce, ma poi c'è anche una fase molto importante dopo appunto lo scavo, che è quello dello studio. È un po' come quando si fa un puzzle, quindi bisogna fare in modo che tutte le tessere di questo puzzle vadano al giusto posto per fare in modo che il disegno finale possa risultare ben visibile, chiaro. Okay. L'archeologo fa la stessa cosa, recupera delle tracce materiali e poi interroga queste tracce materiali per cercare di capire a che epoca risalgono, qual è la civiltà di riferimento, in che modo sono state utilizzate, quando sono state gettate via o quando, prima appunto di buttarle via, sono state riutilizzate. E qui arrivo appunto alla sua domanda, perché una delle cose che noi possiamo imparare dallo studio del passato, dallo studio della storia, è per esempio l'arte del riuso, del riciclo. Oggi si parla tanto di allungare la vita degli oggetti in qualche modo, e quindi un po' anche come dire, interrompere quella catena continua degli acquisti quasi compulsivi che caratterizza la nostra società. Gli antichi erano bravissimi in questo, riutilizzavano tutto, quindi se ad esempio un vecchio edificio veniva demolito, abbandonato, i materiali da costruzione venivano riutilizzati per costruire nuovi edifici, oppure le grappe metalliche venivano utilizzate all'interno delle anfore, degli orci. Anche l'acqua veniva riutilizzata, perché uno dei miti.
La raccolta differenziata non l'abbiamo inventata noi, insomma.
No, assolutamente. Uno dei miti da sfatare è che gli antichi, soprattutto i romani, fossero, come dire, facessero un uso sfrenato dell'acqua per i musei, per le fontane. Questo è anche vero, però è anche vero che quest'acqua che poi entrava in circolo, un po' come succede oggi, insomma, in una fontana è sempre la stessa acqua che circola, potesse essere utilizzata anche per pulire le fognature, per esempio. Quindi non si sprecava nulla. E si gettava via un oggetto, un manufatto, soltanto nel momento in cui aveva completamente esaurito la sua vita, quindi la sua funzione.
Poi loro non avevano la plastica, giusto? Quindi avevano forse dei rifiuti meno inquinanti.
La terracotta, l'argilla cotta, che è uno dei materiali che noi ritroviamo in grosse quantità negli scavi perché è veramente indistruttibile, e la terracotta poteva essere appunto riutilizzata più e più volte, oppure le statue di bronzo potevano essere fuse e quel bronzo poi veniva utilizzato per esempio per fare delle armi o degli altri oggetti, quindi insomma si riutilizzava tutto, si reimpiegava tutto. Questa credo che sia una delle cose più importanti che noi possiamo appunto apprendere dallo studio della storia. In generale noi archeologi che cosa facciamo? Studiando appunto i paesaggi cerchiamo anche di studiare quali sono in qualche modo anche le forme di uso, di sfruttamento del territorio nel passato. Quindi se dei terreni, per esempio, sono stati utilizzati sempre a livello produttivo, l'archeologia potrebbe insegnarci che magari è giusto che quella destinazione d'uso venga conservata, quindi che non si costruisca laddove, per esempio, si è sempre coltivato, o non si costruisca in quegli angoli di paesaggio che invece sono rimasti liberi per poterne godere appieno, per poter godere appieno appunto della bellezza paesaggistica.
Quindi in qualche modo, scusi se la interrompo, ma se noi stiamo attenti a quello che troviamo anche appartenente a epoche precedenti alla nostra, possiamo fare meno fatica nella nostra vita di oggi, cioè possiamo trarre degli insegnamenti.
Assolutamente, assolutamente. L'archeologia è un po' una sorta di chiave di lettura del presente, ma in qualche modo decifrando il presente attraverso il passato, grazie all'aiuto del passato, possiamo anche progettare il futuro. E questo vale per esempio anche per la questione annosa di cui tanto si parla, dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, magari per altre ragioni, appunto in passato, e sempre hanno generato delle migrazioni. Magari studiare questi cambiamenti in una prospettiva storica, cioè guardando sempre appunto al passato, può anche in questo caso fornirci delle indicazioni su come poter agire insomma nel presente.
Ecco, e quindi farci sbagliare meno, insomma.
Esatto, esatto. Comunque mettere in campo le strategie migliori.
Certo. Senta, io volevo chiederle due cose che mi vengono sempre in mente quando magari mi capita di andare al museo o di vedere dei reperti, e sono queste. Innanzitutto, un po' lei ce l'ha già detto prima, ma il fatto che ogni pezzettino conta, nel senso che ogni scheggia, anche la più piccola, ha una sua, non solo una sua vita, ma un suo significato e può parlarci. Noi dobbiamo essere in grado di ascoltarla, quindi non dobbiamo distruggerla mai. E un'altra cosa è questa, è il fatto che noi dobbiamo ricordarci che non dobbiamo rubare quello che troviamo, che è un problema che poi spesso viene fuori, no? Anche quando sentiamo che ci sono i ritrovamenti magari di persone che anche solo perché amano così tanto l'arte si portano a casa l'anfora. Ecco, questo non va fatto, ma anche perché è come se noi in qualche modo rovinassimo l'ambiente oltre che la storia, giusto? Anche questo
è
importantissimo.
Certo.
Quindi cosa possiamo fare noi per rispettarci tutti anche quando troviamo oppure guardiamo delle cose antiche? Qual è l'atteggiamento giusto da tenere per mantenere tutto in equilibrio?
Allora, innanzitutto c'è bisogno di un atteggiamento rispettoso nei confronti di quelle che sono appunto le testimonianze del passato. Questo vale non soltanto per gli oggetti, ma anche per i monumenti, per i resti che noi per esempio possiamo vedere a vista, non so, anche in città, oltre che all'interno di un parco archeologico.
Sì.
Quindi già solo rispettare questi luoghi e rispettarli significa, per esempio, non riempirli di rifiuti, non imbrattare i muri, come spesso accade, non distruggerli, perché poi molti siti archeologici sono stati anche distrutti o comunque vandalizzati in molti casi, e questo non è certo un bene. Laddove poi ci dovesse appunto capitare di incorrere nel ritrovamento di qualche oggetto, beh, questo c'è scritto proprio in un codice, cioè in un insieme di leggi che riguardano i beni culturali. Che cosa deve fare il cittadino? Deve informare i carabinieri oppure deve rivolgersi alla soprintendenza, che sono appunto gli uffici locali presenti in qualsiasi appunto provincia, dove ci sono gli archeologi che si occupano appunto della tutela del territorio. Quindi ovviamente non portarselo a casa o rivenderlo su mercati illegali, come spesso appunto accade, ma segnalare il ritrovamento. Leggevo proprio recentemente di una bambina che in Sardegna ha ritrovato una vecchia statuetta e subito ha avvertito appunto gli archeologi della soprintendenza.
Bravissima, ha fatto la cosa giusta, ha
Esatto,
fatto la
sì,
cosa giusta,
infatti, e
che
anche per
poi è anche
questo
motivo di
poi,
orgoglio, no? Nel senso che ci si
certo,
sente
perché poi
orgogliosi.
a scuola, insomma, è stata un po' anche la protagonista di un
Certo.
progetto didattico proprio sull'archeologia.
Bene,
E come
bene.
diceva prima, tutti gli oggetti, anche i più piccoli, hanno un loro valore, hanno un loro significato, sono appunto delle tracce. E in quanto tali sono delle fonti materiali, in quanto tali vanno interrogati. Va un po' sfatato questo mito dell'archeologo che ritrova i tesori. La parola tesoro non mi piace molto perché in realtà si tratta spesso di oggetti di vita quotidiana, di uso comune, pentole, stoviglie, giocattoli, ciotole e quant'altro, che hanno la stessa dignità archeologica di una tomba regale oppure di un vaso a figure rosse di un certo valore. Magari cambia il
Assolutamente.
materiale, cambia anche il valore economico, no?
Certo.
Però sono importanti allo stesso modo, perché comunque sono in fonti che possono darci delle informazioni su un certo modo di vivere, su un certo
Importante.
modo di
Esatto.
ragionare, di gestire appunto la società nel mondo antico, assolutamente.
Senta, l'ultima cosa per far contente un po' le mamme, io ri ricordo che questa mia professoressa mi diceva: e dovete ricordarvi che un archeologo, quando finisce di lavorare, deve lasciare tutto pulito, nel senso che
Sì,
deve rimettere tutto in ordine. Anche questo è
è vero.
importante, fa parte del rispetto anche questo, cioè
Tantissimo,
voi rimettete a
tantissimo.
posto quando poi avete finito,
Sì, ma
giusto?
anche il cantiere di scavo solitamente deve essere pulito, deve essere tenuto in ordine. Quindi non si possono appunto lasciare gli attrezzi così dove capita, ma vanno tenuti in un certo modo a bordo scavo. E poi c'è proprio una fase importante dello scavo che solitamente precede il momento in cui si fotografano le strutture oppure gli strati, che è quella della pulizia. E pulizia significa proprio con scopette e palette mettere in evidenza gli strati, le strutture, qualsiasi tipo appunto di traccia, in modo tale che possa essere fotografata nel migliore dei modi. Quindi sì,
Benissimo.
l'archeologia insegna un certo ordine, insegna soprattutto, è un po' come uno sport, nel senso che comunque insegna a lavorare in squadra, a lavorare in gruppo, non è assolutamente un lavoro
Da fare da soli,
solitario,
ecco. Senta, io
assolutamente.
starei ore a parlare con lei, ma purtroppo i tempi della trasmissione sono stretti. Io la ringrazio tantissimo, invito ancora,
Grazie
grazie, invito ancora i nostri ascoltatori a leggere il vostro libro Archeo Kids, perché l'ho
Scava con
trovato
Archeo Kids, sì,
Scava con
il
Archeo
manuale del
Kids.
giovane archeologo.
È bellissimo, veramente complimenti e spero
Grazie.
di riaverla ancora in trasmissione, magari a parlarci di qualcos'altro che riguarda sempre
Volentieri.
l'archeologia. Grazie, grazie
Certo,
dottoressa, buon
grazie,
lavoro,
arrivederci.
arrivederci. Interessanti le dichiarazioni dell'archeologa, molto molto interessanti. Io direi che possiamo salutarci con un invito. Proviamo durante il periodo estivo a fare dei nostri scavi archeologici, ovviamente senza rovinare nulla, per capire un po' quello che ci circonda e magari, chissà, fare qualche scoperta interessante. Grazie e ci sentiamo alla prossima puntata di Eco Junior. Non dimenticate di ascoltarci. Ciao!